A tu per tu con l'antico, il podcast della lettura pubblica dei classici organizzata dall'Università di Bologna, Dipartimento Ficlit. 2026, puntata numero 2. Noemi Coppola intervista Marinella De Luca, docente del liceo classico Giulio Cesare Manara Valgimigli di Rimini.
Buongiorno a tutti, vi parla Noemi Coppola che vi dà il benvenuto al podcast della lettura pubblica dei classici. Il progetto è promosso dal Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell'Università di Bologna su iniziativa del Festival European Latin Grec ed è curato da studentesse e studenti dei licei Galvani e Minghetti di Bologna e del liceo Giulio Cesare di Rimini. La lettura di quest'anno è Daphne e Chloe di Longo e a questo proposito oggi abbiamo il piacere di ospitare la professoressa Marinella De Luca.
Buongiorno.
Buongiorno. Dunque, lei è docente presso il liceo classico Giulio Cesare di Rimini. Ha studiato all'Università di Bologna, dove si è laureata con una tesi su Basinio Basini, un poeta umanista vissuto alla corte dei Malatesta a Rimini. Il suo impegno è trasversale, si divide tra la scuola, per cui ha collaborato anche a diversi manuali, sia di greco sia di latino, e la città. Infatti ha tenuto diverse conferenze in collaborazione con il Museo della Città e con la Biblioteca Gambalunga. Il progetto della lettura pubblica si basa sul rapporto tra scuola, università e città, anche alla luce delle sue attività di conferenziera del suo lavoro di ricerca sull'umanesimo riminese. Quanto è importante per lei mantenere in relazione la scuola con il contesto pubblico della città di appartenenza?
L'aspetto che considero più importante e prezioso dell'insegnamento dei classici è proprio la possibilità di farli uscire dall'aula scolastica. I testi antichi non sono e non devono essere scrigni preziosi da tenere chiusi, oggetti esclusivi destinati soltanto allo studio scolastico, al liceo o all'università. Sono parte di una tradizione culturale che appartiene a tutta la comunità ed è interessante vedere come la comunità sappia accogliere e recepire questo patrimonio quando le viene restituito. Quando i classici escono dal chiuso delle scuole e tornano nello spazio pubblico, trovano ascolto, curiosità, partecipazione. Per questo ritengo fondamentale creare un dialogo continuo tra scuola, università e città. Quando un testo come Daphne e Chloe viene letto pubblicamente, discusso, raccontato, entra nuovamente nel circolo della vita culturale contemporanea. Non è più soltanto materia di studio, ma diventa esperienza condivisa. In fondo, i testi antichi sono arrivati fino a noi proprio perché di epoca in epoca qualcuno li ha trasmessi, raccontati e reinterpretati. Continuare questo dialogo significa mantenerli vivi.
Lo scorso 10 febbraio ha tenuto una lezione dal titolo Un itinerario didattico sul romanzo di Longo tra testo antico, musica e pittura. Dai miei ricordi di liceo so che non è la prima volta che fa dialogare i classici con la pittura. Come mai questa scelta e in che modo è importante?
Far dialogare i classici con altre forme artistiche è un modo molto efficace per mostrarne la vitalità e conseguentemente catturare l'attenzione del pubblico che, nella mia pratica quotidiana, è costituito da studenti liceali. La letteratura antica non appartiene a una dimensione chiusa o puramente libresca. Nel corso dei secoli ha continuato a irradiare la propria forza generativa in molte altre forme artistiche, la pittura, la musica, il teatro, il cinema. Quando affianchiamo un testo antico a un'opera figurativa, accade qualcosa di molto interessante. La stessa storia viene raccontata attraverso due linguaggi diversi. La parola analizza, descrive, costruisce una narrazione nel tempo. L'immagine pittorica invece condensa tutto in un istante, in una visione. E nel tentare itinerari didattici insoliti, mi sono stati di stimolo e di ispirazione proprio due passi dei nostri classici. Infatti la relazione tra parola e immagine è stata colta già dagli antichi. Plutarco, nella Gloria degli Ateniesi, ricorda che Simonide definisce la pittura poesia senza parole e la poesia pittura con le parole, aggiungendo che anche se i pittori si servono delle forme dei colori, mentre gli scrittori descrivono gli stessi avvenimenti con parole ed espressioni, essi differiscono nella materia e nei modi di rappresentazione, eppure l'obiettivo per entrambi è il medesimo. Su questa stessa linea si colloca anche il celebre principio formulato da Orazio nell'Ars Poetica, ut pictura poesis, cioè la poesia è come la pittura. Simonide, Plutarco che lo cita, Orazio, sono stati per me fonti di ispirazione, consegnandomi definizioni straordinarie perché in esse si riconosce che entrambe le arti descrivono l'uomo, la natura, gli eventi, insomma, il mondo, ma attraverso mezzi diversi. Nel caso di Daphne e Chloe, questo dialogo è particolarmente fertile, perché il romanzo di Longo è già di per sé estremamente visivo. I paesaggi, i boschi sacri, le grotte delle ninfe, i pascoli, tutto è descritto con grande precisione. La pittura, quindi, non fa altro che raccogliere questa ricchezza visiva e trasformarla in un'altra forma di racconto. Per questi motivi, nella mia esperienza didattica, cerco, quando sia possibile, di mettere i testi classici in dialogo con le diverse espressioni dell'arte. È un percorso che possiede una grande efficacia formativa, perché consente agli studenti di accostarsi al mondo antico non soltanto attraverso la parola, ma attraverso una pluralità di linguaggi. Parola, musica, immagine condividono infatti la capacità di evocare immagini, suoni, atmosfere, di costruire visioni, di suscitare emozioni.
Durante la lezione abbiamo visto che Chagall non fu l'unico a realizzare un ciclo illustrativo per Daphne e Chloe. Come mai ha scelto proprio Chagall?
Nel corso dei secoli, in effetti, molti artisti hanno illustrato Daphne e Chloe, ma nelle 42 litografie di Marc Chagall ho sentito viva la capacità di cogliere meglio l'essenza poetica del romanzo di Longo. Naturalmente la scelta di un artista, piuttosto che di un altro, non è mai casuale, dipende anche da quella sottile fascinazione che l'arte esercita su ciascuno di noi, orientando la nostra sensibilità e il nostro gusto. Chagall non è un illustratore realistico, non cerca di ricostruire fedelmente. Quello che gli interessa è l'atmosfera del racconto, l'innocenza dell'amore, la presenza della natura, la dimensione quasi magica del paesaggio pastorale. La sua arte è profondamente legata alla dimensione del sogno, della memoria e del simbolo. Nei suoi dipinti le figure spesso fluttuano nello spazio, gli animali convivono con gli uomini, i colori diventano espressione di emozioni più che descrizione della realtà. Sono proprio queste specifiche qualità di Chagall che mi hanno attratto moltissimo. Di fronte alle sue litografie ho davvero avuto la sensazione che il romanzo di Longo trovasse un'autentica risonanza poetica. Non si tratta di una semplice illustrazione del testo, ma di una sua trasfigurazione visiva. Chagall non si limita a rappresentare gli episodi della narrazione, ne coglie l'atmosfera profonda, la delicatezza dei sentimenti, il rapporto intimo tra i protagonisti e la natura che li circonda. In questo modo, il mondo pastorale di Daphne e Chloe non appare come una ricostruzione archeologica del passato, ma come una dimensione sospesa, quasi onirica, dove amore, paesaggio e mito si intrecciano in un'unica visione poetica.
Se da una parte la prosa di Longo è molto curata, ricca di simmetrie, quasi un'opera di Cesello, dall'altra Chagall ignora completamente ogni pretesa di realismo, per mettere in primo piano la sfera emotiva. Come riescono a dialogare tra loro due prospettive così diverse? Ci può fare un esempio specifico?
Longo e Chagall lavorano con forme di linguaggio molto diverse, ma proprio per questo il loro dialogo è così affascinante. Longo adotta una scrittura di grande finezza formale, caratterizzata da un equilibrio sapientemente costruito. Gli episodi si dispongono con misura e la narrazione procede con un'attenzione molto sottile alla dimensione interiore dei personaggi. Il racconto segue dunque uno sviluppo graduale in cui i sentimenti emergono lentamente e trovano spazio in una struttura narrativa armonica. Chagall, al contrario, procede per immagini e per visioni. La sua pittura non segue la linearità del racconto, ma concentra l'intensità emotiva degli episodi in un'unica scena, dove colori e figure diventano strumenti di espressione poetica. Un esempio molto chiaro nella litografia 7, dedicata al giudizio di Chloe in una gara tra i due contendenti, Daphne e Dorpone, per avere il premio in palio, e cioè il bacio della ragazza. Per dirimere la questione tra i due pretendenti, appunto, come dicevo, Daphne e Dorpone, viene indetta una singolare competizione, una gara di valore e di bellezza, per stabilire chi meriti le attenzioni della ragazza. Il ruolo di giudice spetta naturalmente a Chloe stessa e il premio in palio per il vincitore è un suo bacio. I due sfidanti espongono le ragioni della propria superiorità, rivelando visioni del mondo e di sé completamente opposte. La contesa tra Daphne e il bovaro d'Orcone per ottenere un bacio da Chloe è narrata da Longo come una vera e propria gara retorica, radicata in una fisicità quasi brutale. Chagall riesce a rendere visibile la psicologia interiore dei personaggi, trasponendo in immagine la soggettività dello sguardo amoroso in un modo che la parola scritta può solo descrivere dall'esterno. Chagall opera qui uno scarto interpretativo radicale, spostando il fulcro della contesa esteriore alla sua risoluzione interiore. La sua litografia non rappresenta la gara, ma il suo esito psicologico dal punto di vista esclusivo di Chloe. La sua scelta stilistica è molto significativa. D'Orcone è solo un'ombra, blu, quasi evanescente, una figura spettrale e priva di consistenza. Al contrario, Daphne appare alto e bellissimo, materializzandosi davanti a noi proprio come doveva apparire o deve apparire agli occhi di Chloe. Questa è la massima espressione della soggettività in arte. L'immagine non mostra ciò che oggettivamente è, ma ciò che è percepito dallo sguardo innamorato. Chloe, da giudice passivo, diventa nell'immagine la sorgente attiva di una visione che letteralmente annulla uno dei contendenti.
Abbiamo visto che Chagall è un artista con una sensibilità molto forte, quasi invadente. Quanto influisce questo sulla storia e sul taglio che il pittore ne restituisce rispetto a Longo?
Influisce moltissimo. Ogni artista, quando si accosta a un testo letterario, non lo interpreta mai in modo neutrale. Lo attraversa inevitabilmente con la propria esperienza, con la propria memoria e con la propria sensibilità. Nel caso di Chagall questo aspetto è particolarmente evidente. La sua vita è stata segnata da eventi storici drammatici. La rivoluzione russa, l'esilio, la persecuzione degli ebrei durante il nazismo, esperienze che hanno inciso profondamente sul suo immaginario e sul suo linguaggio artistico. Per questo tutta la sua opera è attraversata da una dimensione fortemente lirica e spirituale, in cui il ricordo, il sogno e la nostalgia diventano elementi fondamentali della visione pittorica. Quando Chagall si confronta con Daphne e Chloe, non legge la storia soltanto come un raffinato racconto pastorale della Grecia antica, ma come una sorta di parabola universale sull'amore, sulla purezza dei sentimenti e sulla fragilità dell'esistenza umana. In questa prospettiva anche la natura assume un ruolo del tutto particolare. Nei suoi dipinti il paesaggio non è mai un semplice sfondo decorativo, è un organismo vivo, una presenza vibrante che partecipa alle emozioni dei protagonisti. Gli animali, gli alberi, il cielo stesso sembrano condividere il movimento dei sentimenti, come se l'intero universo fosse coinvolto nella vicenda di Daphne e Chloe. In questo modo, la storia narrata da Longo viene trasfigurata in una visione poetica più ampia, dove il mondo pastorale diventa simbolo di un'armonia originaria tra l'uomo, la natura e il sentimento amoroso.
Durante la lezione ci ha spiegato che i colori per Chagall sono fondamentali e abbiamo visto che ce ne sono di ricorrenti nel ciclo di Daphne e Chloe. Quali sono i colori principali e che significato attribuisce loro Chagall?
Nelle litografie di Chagall il colore trascende la funzione descrittiva per diventare il lessico fondamentale della sua ekphrasis rovesciata. Attraverso una tavolozza audace, l'artista definisce l'identità dei personaggi, modella l'atmosfera e rende tangibile il legame tra mondo terreno e dimensione divina. Ogni tonalità è un vocabolo scelto per comunicare un significato, creando una rete di corrispondenze visive che arricchisce la lettura del racconto. Il blu, ad esempio. Il blu è un colore polisemico nell'opera di Chagall, associato al fato, alla spiritualità e alla protezione divina. È anche spesso il colore del sogno, della memoria, della trascendenza. Se il blu rappresenta il divino, il verde è il colore della vita terrena e del mondo pastorale. La prima litografia dedicata al ritrovamento di Daphne è tinta prevalentemente del verde di una natura rigogliosa. Questo uso del colore stabilisce immediatamente la ambientazione idilliaca del romanzo, un mondo fertile, protettivo, in armonia con i suoi abitanti. La natura non è un semplice sfondo, ma un'entità attiva che partecipa alla cura dei trovatelli. Rosso, viola, rosa sono le tonalità dell'azione dell'umanità. Accanto ai colori del sacro e della natura, Chagall utilizza tonalità più calde e intense per rappresentare l'intervento umano e la drammaticità degli eventi. Durante il ritrovamento di Chloe emerge la figura solida e viola di Driante. Chagall Duval usa questo viola terreno e opaco per creare un contrasto deliberato con l'etereo e il sacro blu della grotta. Il colore di Driante non è solo descrittivo, significa l'intersezione tra il mondo umano e quello divino, la presenza mortale, forte e decisa, che agisce all'interno di uno spazio consacrato. Questo viola si lega al rosso intenso che domina la litografia del sogno, colore che enfatizza la potenza dell'intervento divino. A questi colori forti si contrappone il rosa delicato di Chloe nella prima immagine, che la connota con un'aura di innocenza e bellezza puramente umana, prima che il suo destino sia segnato dagli dèi. E poi c'è il giallo acceso, presente in tante litografie, o il bianco splendido della neve. Questi colori non servono a descrivere la realtà in modo realistico, ma a trasmettere stati d'animo ed emozioni.
I miti e le opere classiche sono da sempre oggetto dell'arte, in ogni sua forma. Come mai non sono mai passati di moda e in che modo, secondo lei, possono ancora essere attuali?
Le opere classiche continuano a parlarci perché raccontano esperienze umane fondamentali e direi anche pulsioni umane universali come l'amore, il desiderio, la paura, la relazione con gli altri, la dimensione politica, il rapporto con la natura e potrei continuare all'infinito perché non c'è categoria umana che i miti e le opere classiche non abbiano sondato ed esplorato. Daphne e Chloe è una storia molto semplice, due giovani che scoprono lentamente l'amore, ma proprio questa semplicità la rende universale. Ogni epoca può rileggere questa storia a modo proprio. Longo l'ha raccontata nel mondo antico, secoli dopo Chagall l'ha reinterpretata con il linguaggio dell'arte moderna. Questo dimostra che i classici non sono mai davvero passati. Sono testi che continuano a generare nuove interpretazioni, nuovi sguardi, nuove forme artistiche. L'uomo moderno ha più che mai bisogno di dialogare con il passato, ascoltando voci che mai resteranno mute, incontrando i protagonisti di una storia umana e culturale complessa e straordinaria, la cui conoscenza è possibile ignorare solo a patto di voler rinunciare ad un'ampia comprensione della realtà in cui noi stessi ci muoviamo. Se è vero che il passato influenza il presente e il presente rinnova il passato, lo studio dell'antichità classica potrà costituire anche per le donne e gli uomini del terzo millennio, in particolare i giovani, la preziosa opportunità di compiere un suggestivo viaggio nella vicenda esistenziale dell'essere umano in quanto tale. Avvicinarsi ai testi greci e latini, antichi in generale, non è certo un itinerario facile, ma è di sicuro fascino e di ampia valenza culturale. Ci preserva dai rischi di una sterile esaltazione del presente e di qualunque pericolosa forma di rigetto delle radici, senza le quali la vita deve rinunciare a qualsiasi anelito di crescita.
Direi che per oggi ci fermiamo qui. Ringrazio di cuore la professoressa Marinella De Luca per averci guidato nella puntata di oggi.
Grazie a voi.
Da Noemi per oggi è tutto, buona giornata.